One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
Nel 2014 è uscito nelle sale un film di David Fincher con Ben Affleck e Rosamund Pike dal titolo Amore bugiardo, Gone Girl. Parlava di una donna scomparsa e di un marito accusato da tutti di esserne il carnefice. La trama, piena di colpi di scena, sembra ricalcare la storia di questa puntata che vede protagonista una madre di famiglia rapita e poi riapparsa in circostanze misteriose. Questa è la storia di Sherry Papini. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate del podcast vi racconto le storie di donne e uomini, sia vittime che carnefici, coinvolti in relazioni tossiche dai risvolti drammatici quanto, purtroppo, prevedibili. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Sherry Papini, nata Sherry Graif, nasce l'11 giugno del 1982 a Redding, in California, dai genitori Rick e Loretta, e ha anche una sorella di nome Sheila, con cui è molto legata. E non ho trovato molte informazioni sulla vita di Sherry, sulla sua infanzia, ma da quello che ho letto sembrerebbe aver avuto una vita normale, senza particolari problemi. Sherry frequenta il Central Valley College e poi a un certo punto, l'anno esatto non si sa, sposa un uomo di nome David Dreyfus, ma di lui non ci sono informazioni e non ho trovato neanche una foto. Ma comunque dovete sapere che questo matrimonio non dura molto e nel 2007 i due divorziano. Dopo aver divorziato però Sherry incontra l'amore della sua vita, o perlomeno lo rincontra, nel senso che in realtà i due si conoscevano niente meno che dalle scuole medie. Parliamo di un uomo di nome Kit Papini. Sherry e Kit iniziano a sentirsi dopo tanto tempo, si innamorano e si sposano nel 2009 e Sherry prende il suo cognome, diventando così Sherry Papini. Dal loro amore nascono anche due bambini, un maschietto di nome Tyler, che al momento dello svolgimento di questa storia ha 4 anni, e una femminuccia di nome Violet, di 2 anni. La loro era una famiglia praticamente perfetta, erano tutti bellissimi, sembravano usciti da un telefilm americano. Erano sempre sorridenti, felici, vivevano appunto sempre a Redding, in California, in una casa stupenda, e Sherry era una madre fantastica, detta di tutti, così tanto che sua sorella e la gente in generale che la conosceva la chiamava Supermamma, le avevano proprio dato questo soprannome. Kit lavorava come ingegnere tecnico per Best Buy, che sarebbe una catena di rivenditori al dettaglio di elettronica, mentre Sherry precedentemente lavorava per una compagnia telefonica, mentre invece dal momento in cui era diventata mamma, una supermamma, aveva deciso di stare a casa per occuparsi dei figli e fare la supermamma a tempo pieno. Quindi amici, fin qui una vita normale, direi, una famiglia normale, bella, solida. Ovviamente però tutto questo non dura molto, perché sennò non saremo qui a parlarne. Nel 2016 infatti succede qualcosa che scuote la vita perfetta della famiglia Papini per sempre, perché il 2 novembre del 2016 Sherry scompare nel nulla. Dunque, quel giorno, il giorno della scomparsa, il 2 novembre, Sherry aveva inviato un sms a suo marito Kit, che era a lavoro, intorno alle 10:37 del mattino, chiedendogli se avesse intenzione di tornare per pranzo. Messaggio a cui Kit risponde più tardi, scrivendo di no, che non sarebbe tornato. Verso le 17 Kit torna a casa da lavoro, ma si accorge che in casa non c'erano né sua moglie Sherry né i loro due bambini, e la cosa era molto strana, perché di solito a quell'ora erano tutti lì ad aspettarlo. I bambini uscivano da scuola intorno alle 4 e Sherry ovviamente era quella che li andava a prendere. Quindi Kit non capisce perché non ci sia nessuno, ma lì per lì non si allarma più di tanto. Però molto presto inizia a spaventarsi sul serio, perché scopre che Sherry non è mai andata a prendere i figli a scuola quel giorno. I bambini infatti erano ancora a scuola, erano tipo al doposcuola. A quel punto Kit entra nel panico e capisce che deve essere successo qualcosa a sua moglie, anche perché dopo quel suo messaggio alle 10:30 di quella mattina non aveva più avuto sue notizie. Allora telefona subito a sua mamma di lui, dicendole di andare a prendere lei i figli al doposcuola, e subito dopo controlla l'app Trova il mio iPhone per capire dove si trovasse il cellulare di Sherry e presumibilmente anche lei. Secondo l'app Trova il mio iPhone, il cellulare di Sherry si trovava a circa un miglio da casa loro, quindi a circa 1,5 km, all'incrocio tra Old Oregon Trail e Sunrise Drive. Queste strade sarebbero dei sentieri di campagna molto isolati in mezzo alla natura, in cui normalmente Sherry andava a correre, perché dovete sapere che Sherry faceva abitualmente jogging. Quindi Kit pensa che magari sua moglie sia andata a correre quella mattina e che si sia sentita male mentre correva. Quindi esce di casa e va sul luogo esatto, seguendo sempre l'app Trova il mio iPhone, e quando arriva lì, amici, trova qualcosa di davvero inquietante. In mezzo a questo sentiero, per terra, Kit trova l'iPhone di Sherry, i suoi auricolari tutti attorcigliati e delle ciocche dei suoi capelli, come se qualcuno glieli avesse strappati. Allora immediatamente Kit chiama l'ufficio dello sceriffo per denunciare la scomparsa di sua moglie, riferendo anche quello che aveva trovato, temendo che qualcuno avesse proprio rapito Sherry. Gli agenti arrivano ed esplorano l'area. Oltre questo interrogano anche tutti i vicini di casa, e uno di essi racconta di aver visto Sherry per l'ultima volta intorno alle 11 di quel mattino, e l'aveva vista uscire di casa per andare a fare jogging. Infatti indossava degli abiti sportivi, indossava una giacca da corsa rosa e si dirigeva proprio verso Sunrise Drive, dove appunto era stato trovato il suo cellulare. Un'altra persona diceva di averla vista fare jogging sempre su quel sentiero intorno alle 2 del pomeriggio, ma oltre questo nessuno sapeva niente. Viene organizzata subito ovviamente un'enorme squadra di ricerca e di soccorso, che si unisce all'ufficio dello sceriffo, e insieme setacciano l'intera area per cercarla. La California Highway Patrol assiste con una ricerca aerea, con un elicottero, vengono distribuiti volantini, messi cartelli con su la foto di Sherry, vengono sguinzagliati anche i cani da ricerca, ma nonostante tutto ciò non trovano nulla. La donna era come se si fosse volatilizzata nel nulla, e lo sceriffo infatti rilascia un comunicato stampa dichiarando che non avevano nessuna pista praticabile. L'unica cosa che riescono a constatare i detective è che il modo in cui erano posizionati il suo cellulare e le cuffiette per terra su quel sentiero era un po' strano, cioè sembrava che qualcuno li avesse appoggiati lì, non che fossero caduti disordinatamente in seguito a una lotta, per esempio, perché ovviamente i detective riescono a capire queste cose, cioè riescono a capire se una scena del crimine è stata inscenata oppure no. La famiglia, il marito di Sherry e il pubblico sono sempre più certi che sia stata rapita da qualcuno che magari la seguiva, qualcuno che aveva voluto anche depistare le indagini e confondere i detective. I giorni passano, le ricerche ovviamente continuano, e il 5 novembre, quindi 3 giorni dopo la scomparsa, si fa avanti un uomo che però non vuole rivelare la sua identità, che decide di donare una ricompensa di $10,000 per chiunque avesse informazioni che portassero al ritrovamento di Sherry, quindi questo era un donatore anonimo. A questa donazione si uniscono anche tutti i volontari e i familiari di Sherry, e la cifra riesce a salire fino a $50,000, quindi ci sono $50,000 in palio per chiunque avesse informazioni per ritrovare Sherry. Le indagini proseguono e chiaramente devono indagare anche sul marito di Sherry, perché, come saprete, purtroppo, secondo le statistiche, quando una donna scompare o perde la vita, la maggior parte delle volte il responsabile è proprio il compagno o il marito. Quindi interrogano Kit, indagano su di lui e lo sottopongono anche al test del poligrafo, Test però che passa senza alcun problema. Infatti i detective annunciano anche al pubblico che Kit Papini non è né un sospettato né una persona di interesse nel caso. Anche perché a questo punto, amici, il caso è diventato piuttosto famoso. In TV non si parla d'altro, la faccia di Sherry è su tutti i giornali e le persone iniziano a fare le prime teorie su cosa possa essere successo. Durante le indagini l'unica cosa che emerge è che pochi giorni prima della sparizione Sherry aveva messaggiato con un uomo che lei conosceva e che aveva intenzione di incontrare. Non è chiaro chi sia nello specifico, perché ancora oggi non è mai stato detto, insomma non è mai stato rivelato il suo nome, ma le autorità indagano anche su di lui e lo escludono dal caso, quindi quell'uomo non c'entrava nulla col rapimento di Sherry. Ad un certo punto però il donatore anonimo di cui vi parlavo prima, vi ricordate, mette su un sito web www.sherrypapini.com e decide attraverso questo sito di mandare un messaggio al rapitore di Sherry per proporgli uno scambio. Chiaramente però lui voleva rimanere anonimo e ancora oggi la sua identità rimane sconosciuta. Ovviamente però per mandare un messaggio ai rapitori c'era bisogno di un volto che non fosse un membro della famiglia di Sherry, al che un'amica di famiglia dei Papini, una certa Lisa Jeter, si rivolge ad un uomo di nome Cameron Gamble, che tempo addietro aveva fatto un discorso lì nella loro cittadina parlando proprio di rapimenti e persone scomparse, in quanto lui a quanto pare era un esperto in materia e era una specie di negoziatore. Cameron Gamble risponde a questa amica di famiglia dei Papini e si rende disponibile a fare, diciamo, da intermediario. Cameron Gamble, come già detto, si descrive come un consulente internazionale per rapimenti e riscatti, una sorta appunto di negoziatore che però lavora in modo indipendente sia dalle forze dell'ordine sia dalla famiglia di Sherry. Lui si rendeva semplicemente disponibile a metterci la faccia e a negoziare direttamente con i rapitori della donna, così da permettere a Sherry di tornare a casa sana e salva. Cameron allora pubblica un video sul sito sherrypapini.com dicendo di essere stato autorizzato dal donatore anonimo a pagare almeno $100,000 per il ritorno in sicurezza di Sherry, quindi sarebbe stato una specie di riscatto al contrario, e non avrebbe fatto nessuna domanda ai rapitori. Loro avrebbero riportato Sherry a casa, lui gli avrebbe dato i soldi, fine. Ora, questo Cameron Gamble ovviamente ha ottenuto una notevole visibilità in seguito a tutta questa cosa, era andato in TV, tutti parlavano di lui, tutti però si chiedevano chi fosse e chi fosse questo donatore anonimo che offriva addirittura centinaia di migliaia di dollari per ritrovare una donna che neanche conosceva, presumibilmente. La cosa sembra strana a molti, ma a molti invece no, cioè alcuni pensano semplicemente che nel mondo esistano persone buone che vogliono solo aiutare in modo disinteressato. Le autorità in tutto ciò non sono molto favorevoli a tutto questo, anche perché non era molto legale, e oltre questo hanno proprio paura che tutto ciò stia intralciando le indagini o possa potenzialmente compromettere le investigazioni, e mettono anche in guardia la famiglia del fatto che comunque la sparizione di Sherry era un caso molto famoso ormai e che quindi avrebbe anche potuto attirare truffatori che avrebbero potuto approfittare del loro dolore per soldi o anche semplicemente per avere 15 minuti di notorietà. Lo abbiamo visto purtroppo in tantissimi casi, nel caso di Emanuela Orlandi per esempio, se avete visto il documentario su Netflix sapete di cosa sto parlando, se avete letto il mio libro o conoscete il caso del piccolo Rui Pedro, in cui un tizio ha proprio convinto la sua famiglia di essere un esperto di sparizioni che avrebbe riportato a casa il loro figlio e invece ha spennato la famiglia ed è scomparso con tutti i soldi. E mi viene in mente anche il caso di Madeleine McCann, anche lì era successa la stessa identica cosa. Quindi insomma, è una cosa piuttosto comune purtroppo. Inoltre, ribadiscono le autorità, non c'erano abbastanza prove per dichiarare con certezza che Sherry fosse stata effettivamente rapita. Ma la famiglia di Sherry, specialmente Kit, suo marito, non sono d'accordo con le autorità. Anzi, Kit nello specifico non è proprio contento di come le autorità stavano gestendo il caso. Pensava che non stessero facendo abbastanza, pensava che uno sconosciuto anonimo stava aiutando a ritrovare Sherry molto più di quanto non stessero facendo le autorità. Quindi alla fine questo video di Cameron Gamble, in cui proponeva questo riscatto al contrario ai rapitori, viene rilasciato il 18 novembre e viene fissata una scadenza, perché nel video Cameron dice ai rapitori che avrebbero dovuto rilasciare Sherry sana e salva entro mercoledì 23 novembre alle 5 del mattino. Se lo avessero fatto avrebbero ricevuto i $100,000. Parte quindi un conto alla rovescia. Il 22 novembre però, quindi il giorno prima di questa scadenza, ancora non è successo nulla. Di Sherry non c'è traccia e tantomeno dei rapitori. Secondo Cameron però i rapitori sarebbero ancora in fase decisionale, secondo lui erano ancora combattuti e non sapevano cosa fare. Al che il padre di Kit, sempre il marito di Sherry, pubblica su Facebook un annuncio avvisando che se il 23, quindi la data di scadenza, fosse arrivato senza nessuna notizia, allora il denaro promesso sarebbe passato ad essere, da denaro destinato ai rapinatori, ad essere una ricompensa destinata a chiunque avesse informazioni. Quindi tentano di mettere fretta ai rapitori dicendo: oh, muovetevi perché sti soldi li perdete. Arriva la data di scadenza, il 23 novembre del 2016, e non succede nulla. Quindi Cameron pubblica un nuovo video in cui diceva che ufficialmente quella cifra 6 zeri era andata ad unirsi a quei $50,000 che erano già messi in palio, vi ricordate, ve l'ho detto all'inizio, e quindi era diventata un'unica grande cifra in palio per chiunque avesse informazioni sui rapitori o su dove fosse Sherry. Ma amici, il 24 novembre alle 4 del mattino c'è una svolta incredibile nel caso, e preparatevi perché non sarà l'unica. Il 24 novembre, che tra l'altro in America è anche il giorno del ringraziamento, quindi comunque una giornata importante di festa, una donna di nome Allison Sutton stava guidando su un'autostrada a circa 150 miglia da Redding, quando ad un certo punto al lato dell'autostrada vede una ragazza magrolina, bionda, con addosso solo una camicia, nonostante quel giorno a quell'ora facesse tantissimo freddo. Questa ragazza era sporca e palesemente aveva bisogno di aiuto, anche perché, cioè voglio dire, stava camminando al lato di un'autostrada rischiando la vita e sventolando un pezzo di tessuto, una specie di fazzoletto, come per chiedere aiuto. La signora allora si ferma nella prima zona d'emergenza disponibile e chiama la polizia. E quando le autorità arrivano a soccorrere questa ragazza, scoprono che si trattava proprio di Sherry Papini. Sherry Papini era viva. La portano subito all'ospedale per darle cure mediche, anche perché Sherry era ferita, era piena di sangue e aveva ancora addosso le catene con cui l'avevano tenuta prigioniera. A questo punto l'ufficio dello sceriffo rende pubblica la grande notizia: Sherry Papini era viva, stava bene, le sue ferite erano comunque superficiali e dopo 22 giorni dalla sua scomparsa si era finalmente riunita alla sua famiglia, ai suoi figli e a suo marito. Kit Papini racconta in una trasmissione, e con le lacrime agli occhi, lo shock del momento in cui l'aveva rivista. Quando le autorità lo avevano contattato, lui si era precipitato in ospedale, ma lo avevano avvisato di prepararsi alla vista di sua moglie perché non sarebbe stato facile. Kit racconta di averla vista per la prima volta dopo il rapimento, sdraiata nel letto dell'ospedale, con la faccia ricoperta di lividi che andavano dal giallo al nero, perché in quei 22 giorni l'avevano ripetutamente e costantemente picchiata. Aveva il setto nasale rotto e aveva segni dappertutto. dappertutto, aveva lividi, escoriazioni e segni che le avevano lasciato le corde o le catene con cui era stata legata. Racconta anche di quanto fosse dimagrita, era emaciata, pesava 39 kg scarsi e i suoi lunghi capelli biondi erano stati tagliati via tutti, cioè non proprio tutti, ma erano stati tagliati fino alle spalle. Ma la cosa che forse è più inquietante, amici, è che Sherry era stata addirittura marchiata a fuoco sulla schiena e all'inizio non si capiva bene che cosa le avessero marchiato, ma si pensa che sia la scritta Esodo 21:16, che sarebbe un verso della Bibbia, e sono andata a cercarlo e l'Esodo 21:16 dice: chi ruba un uomo, sia che l'abbia venduto o che gli sia trovato nelle mani, deve essere messo a morte. Kit racconta queste cose, come già detto prima, ad un programma ed è visibilmente scosso e turbato, cioè immaginate vedere la persona che ami ridotta in quel modo. Ora, Sherry in un primo momento non è in grado di fornire un racconto chiaro e dettagliato di quello che le è successo, e questo però non è affatto strano, anzi, come spiega lo sceriffo Tom Bosenko, è probabile che Sherry non ricordi molto a causa del suo forte trauma emotivo, e spiega che a volte la mente può proprio bloccare il ricordo di eventi traumatici per proteggerci. Qualcosa però pian piano iniziava a ricordare. Sherry, del giorno del rapimento, ricordava di essere uscita di casa per andare a correre e che mentre correva due donne si erano avvicinate a lei per strada in una grossa macchina scura, le avevano puntato una pistola contro e poi l'avevano rapita. Secondo Sherry, i rapitori erano due donne ispaniche che un po' non ricordava bene, un po' diceva di non averle viste bene in faccia perché comunque cercava apposta di non guardarle in faccia per evitare che la picchiassero ancora di più, ma le descrive così: una più giovane, con i capelli ricci e lunghi, con sopracciglia molto sottili, le orecchie forate, nel senso che portava gli orecchini, e con un forte accento spagnolo. L'altra invece diceva essere un po' più grande, sui 40-50 anni, aveva i capelli neri sul grigio e sopracciglia molto folte. Sherry racconta quello che ricorda alle autorità e c'è un video che la ritrae con un cerotto sul naso, con i lividi in faccia ancora un po' evidenti, che chiede timidamente ai detective se nel raccontare può tenere gli occhi chiusi, perché con gli occhi chiusi riusciva a ricordare meglio. Racconta che la tenevano incatenata, che la picchiavano ogni singolo giorno, non le davano da mangiare e tenevano a tutto volume della musica messicana che Sherry descrive come molto fastidiosa, e ogni volta che le facevano la doccia lei soffriva da morire per via delle ferite. Racconta che il giorno in cui l'avevano lasciata andare, Sherry le aveva sentite litigare tra loro violentemente, aveva poi sentito un colpo di pistola e subito dopo la donna, quella più giovane, l'aveva presa, l'aveva incappucciata e l'aveva trascinata in macchina, e una volta su quell'autostrada l'aveva praticamente lanciata giù dalla vettura, l'aveva lasciata andare. C'è anche un video di sorveglianza di una chiesa nei pressi di dove era stata lasciata che la ritrae Sherry quel giorno mentre corre avanti e indietro lì davanti, forse un po' in preda al panico, forse cercando qualcuno che la aiutasse. Comunque le indagini proseguono, vengono fatti due identikit di queste donne ispaniche basandosi sulla descrizione di Sherry, ma nessuno le riconosce. Quando Sherry era stata ritrovata, i detective avevano anche analizzato i suoi vestiti, il suo corpo, lo sporco che aveva sotto le unghie, per vedere se riuscivano a rilevare tracce di DNA dei rapitori, anche perché Sherry diceva di aver avuto un litigio con una delle due donne ad un certo punto, quindi qualche traccia di DNA doveva pure esserci. Riescono infatti a rilevare due tracce di DNA, una era appartenente ad una donna e un'altra appartenente ad un uomo, ma inserendo questi DNA nel database le autorità non trovano nessun riscontro. Questo significava che le persone a cui apparteneva il DNA non avevano precedenti o comunque non erano mai state schedate dalle autorità in America. E da qui, amici, le cose iniziano a cambiare e a diventare un po' strane, perché le autorità pensavano davvero che il DNA sui vestiti di Sherry avrebbe risolto il mistero del suo rapimento. E invece no, perché lei diceva di essere stata rapita da due donne, ma il DNA diceva un uomo e una donna. E il DNA non mente mai, lo sapete. Da qui in avanti la gente ha iniziato a formulare le teorie più disparate, ma devo dire che la maggior parte delle persone si è unita in una grande unica teoria, ovvero Sherry ha mentito. Il rapimento è stato una menzogna. L'America si è letteralmente divisa in due. C'era chi non credeva assolutamente a Sherry, che pensava fosse una truffatrice, che si fosse inventata tutto per chissà quale motivo, e gente invece che le credeva. Molti erano sempre stati scettici nei riguardi di Cameron Gamble. Vi ricordate l'intermediario che aveva postato il video mettendo in palio tutti quei soldi del donatore anonimo? Ecco, quella storia aveva già fatto chiacchierare molti, ma adesso c'erano due DNA che non combaciavano con il racconto di Sherry. Quindi figuratevi, le speculazioni hanno iniziato a volare da tutte le parti, anche perché i media, la gente, tutti avevano iniziato ad indagare nel passato di Sherry e ogni sbaglio che la donna aveva fatto in passato stava tornando a galla e le si stava ritorcendo contro. Per esempio, era venuto fuori che nel 2003 Sherry si era fatta del male da sola, si era inflitta delle ferite non so di quale natura e dopo aveva dato la colpa a sua mamma dicendo che gliele aveva inflitte lei. Nel 2000, ancora prima, a quanto pare Sherry aveva rubato da suo papà, aveva proprio rubato da casa del suo stesso padre e anche dal suo conto corrente. Quindi, capite, la gente aveva iniziato a dire: questa Sherry forse non è tutta centrata, forse c'è qualcosa che proprio non va e forse ha finto il suo rapimento. E a questo punto voglio dirvi che qualche anno fa la storia di questo caso si interrompeva qua perché non c'erano altri aggiornamenti. I nuovi aggiornamenti sono arrivati veramente da pochissimo. Ma quando ho scoperto io questo caso, intorno al 2019, avevo guardato un video su YouTube, un video true crime, su un canale americano e che finiva così. E la persona, la YouTuber, chiedeva: secondo voi Sherry Papini è stata rapita davvero oppure ha finto tutto? E io, amici, vi giuro che ero rimasta scioccata, avevo pensato: ma perché mai questa povera donna avrebbe dovuto fingere tutto questo? Cioè, è stata ritrovata al lato di un'autostrada col naso rotto, piena di lividi, marchiata a fuoco. Cioè, la gente è proprio perfida, io pensavo, cattiva per pensare che questa donna si sia inventata tutto. Quindi quello era il mio pensiero ed ero certa di questo. Sherry Papini era stata rapita davvero. Il DNA effettivamente era di un uomo e invece lei diceva di aver visto due donne, però ho pensato, magari uno era un uomo e lei si è confusa, cioè sfido chiunque a vederci chiaro in una situazione del genere. Oltretutto Sherry diceva che quelle due donne tenevano su una maschera tutto il tempo, una bandana, comunque avevano la faccia coperta. E secondo me poteva anche essere che si fosse sbagliata, no? Anche il trauma comunque distorce i ricordi. Ma effettivamente le persone e le autorità iniziano a farsi delle domande, iniziano a chiedersi: ma perché? Cioè, perché queste due donne, o quest'uomo e questa donna, avevano rapito Sherry Papini? Cioè, perché alla fine nessuno aveva chiesto un riscatto, nessuno alla fine si era fatto vivo per ritirare tutti quei soldi del riscatto al contrario. Vi ricordate le centinaia di migliaia di dollari in palio per i rapitori? Sembrava non ci fosse nessun motivo che giustificasse questo rapimento, né tantomeno che giustificasse il fatto che alla fine Sherry era stata lasciata andare. Quale rapitore tiene prigioniera una persona, si fa guardare in faccia e poi dopo 22 giorni la lascia andare senza problemi? Ma come già detto, tantissime persone, compresa me, erano convinte fosse tutto vero. Addirittura il donatore anonimo è andato ospite in un programma col viso oscurato per rimanere anonimo, dicendo che secondo lui il motivo per cui Sherry era stata rapita era il traffico di umani, la tratta delle donne. Molte persone erano convinte di questa teoria. Sherry era stata rapita per essere venduta alla tratta delle donne, ma poi forse le cose erano andate storte perché magari le due rapitrici o i rapitori erano inesperti e avevano iniziato a litigare tra loro e quindi l'avevano lasciata andare per questo, cioè era stato un rapimento andato male. Comunque le cose strane erano effettivamente tante, ma ad un certo punto, amici, come spesso succede, è arrivato l'internet. Il popolo dell'internet, smanettando e indagando su questo caso, è riuscito a trovare, amici, un post che secondo loro era stato scritto proprio da Sherry Papini, perché era un post molto vecchio ed era stato firmato da una certa Sherry Graif. Il problema con questo lungo post era che si trattava di un post molto molto razzista. Pare che tra le cose ci fosse scritto che Sherry aveva avuto degli scontri con dei latini che l'avevano presa di mira perché lei era libera dalla droga, bianca e orgogliosa del suo sangue e della sua eredità. E come se non bastasse, amici, questo post era stato pubblicato sul sito skinheads.com. Male, male, malissimo. Questo ovviamente non dimostra che Sherry abbia inscenato il suo rapimento e non dimostra nulla in realtà, perché non è mai stata confermata la veridicità di questo post. Ma se fosse vero, dimostrerebbe che Sherry abbia un problema con i latini, con gli ispanici. Infatti non a caso aveva descritto le due donne che l'avevano rapita come due ispaniche che mettevano musica messicana molto fastidiosa. Ma la vera svolta, amici, il vero colpo di scena avviene, come dicevo all'inizio, non molto tempo fa, perché il 3 marzo del 2022 Sherry Papini viene arrestata con l'accusa di false dichiarazioni e frode. Viene accusata di aver mentito e di aver inscenato il suo stesso rapimento, amici. Pare infatti che analizzando il DNA maschile trovato sugli abiti che indossava al momento del suo ritrovamento, gli investigatori avevano scoperto che il DNA appartenesse ad un ex fidanzato di Sherry, un uomo di nome James Reyes. I detective allora, senza dir niente a nessuno, senza dir niente neanche a Sherry, erano andati a casa di James Reyes ad interrogarlo. Una volta lì gli dicono che hanno trovato il suo DNA addosso a Sherry, al che lui non può mentire, non può fare altro che dire tutta la verità, ovvero che era stata proprio Sherry Papini nel 2016 a chiedergli di aiutarla a scappare di casa. Gli aveva detto che il motivo per cui voleva scappare di casa senza guardarsi indietro era che suo marito Keith era violento con lei, lo era sempre stato, e lei voleva scappare da lui perché era spaventata. E allora James l'aveva fatto, l'aveva aiutata, era andato a prenderla e l'aveva portata a casa sua, luogo in cui lei era rimasta per tutti quei 22 giorni di sparizione. Ma poi, poco prima del ringraziamento, Sherry aveva detto a James che aveva cambiato idea. Voleva tornare a casa perché le mancavano troppo i suoi figli, perché ricordiamoci, amici, Sherry ha due figli che ha abbandonato, la super mamma, vi ricordate come la chiamavano? Quindi Sherry a quel punto doveva trovare un modo per tornare a casa e per giustificare la sua assenza per tutto quel tempo, ed è stato in quel momento che ha pensato al finto rapimento. Ha chiesto lei a James di farle i lividi, alcuni se li è fatti anche da sola, ha smesso di mangiare per dimagrire il più possibile e ha chiesto lei a James di essere marchiata a fuoco. Ha persino scelto lei cosa farsi marchiare, il verso della Bibbia, ma soprattutto ha chiesto lei a James di aiutarla a rompersi il naso. E James l'ha assecondata, anche se dice di non averla mai picchiata direttamente, ma di averla solo aiutata a farlo, tipo quando lei voleva rompersi il naso, l'aveva convinto a farlo lui usando una mazza da hockey. E quando le autorità hanno chiesto all'uomo perché l'avesse assecondata in questa follia, lui ha risposto che sperava che lei alla fine decidesse di stare insieme a lui, sperava in una relazione romantica, cosa che però non è mai successa. Pare che i due non abbiano neanche avuto rapporti durante quei 22 giorni, o almeno questo è quello che hanno raccontato i due. I detective a questo punto hanno risolto il caso, giusto? Hanno finalmente tutte le risposte, sanno la verità, hanno anche sottoposto James al test del poligrafo e non ci sono dubbi, l'uomo diceva la verità. Adesso però mancava solo una confessione da parte di Sherry. Allora i detective convocano Sherry e il marito Keith in centrale dicendogli che avevano degli aggiornamenti sul caso, perché comunque sono passati 6 anni ma dovevano ancora trovarle queste due donne ispaniche inesistenti. Quindi dicono a Sherry: vieni in centrale perché abbiamo degli aggiornamenti importanti. All'inizio di questo incontro sono tutti molto tranquilli, i detective ridono e scherzano con Sherry e suo marito, iniziano a farle vedere qualche foto, le chiedono tipo: per caso riconosci questo posto, per caso riconosci quest'altro, ma lei risponde sempre di no, che comunque ormai sono passati così tanti anni che non si ricorda più nulla. Ad un certo punto i detective la guardano e le dicono: ok, senti, abbiamo i risultati del DNA, sappiamo a chi appartiene e ci abbiamo anche già parlato, però sono emersi dei problemi. Ora, vuoi che te li diciamo davanti a tuo marito o vuoi che tuo marito esca dalla stanza? E nel video, in questo momento, si può proprio vedere il momento in cui il cuore di Sherry perde un battito, cioè si vede proprio il momento in cui lei capisce di essere stata beccata. Lei alla fine decide che Keith può rimanere nella stanza, ma inizia a piangere e ad andare nel panico. Non sa cosa fare, chiaramente, e allora inizia a dire ai detective che non voleva che la donna ispanica che l'aveva rapita venisse trovata, perché non voleva che finisse nei guai, perché lei, si riferisce alla donna più giovane, lei l'aveva lasciata andare, lei le aveva salvato la vita, lei era il motivo per cui Sherry poteva abbracciare i suoi figli ogni giorno, quindi gli chiede: fermate tutto, non voglio trovarla. Ma dopo un po' i detective si stufano di questa sceneggiata e le dicono chiaramente: il DNA appartiene al tuo ex fidanzato James Reyes. E Sherry a questo punto sta ancora cercando una scappatoia, un modo per arrampicarsi sugli specchi, e quindi inizia anche a dire: oh no, non è possibile che sia stato lui, io pensavo che fosse mio amico, come ha potuto farmi questo? Cioè, voleva anche fingere che lui l'avesse rapita davvero. Al che i detective la fermano subito e le dicono: no, no, guarda che sappiamo tutto, ti ha presa perché glielo hai chiesto tu, sei stata tu a chiedergli di picchiarti, sei stata tu a chiedergli di marchiarti a fuoco, sei dimagrita perché tu hai smesso di mangiare. Nell'aprile del 2022 Sherry Papini ammette tutto, confessa di aver inventato tutto, compreso il fatto che suo marito la picchiasse, e si dichiara colpevole di ogni capo d'accusa. E tra l'altro il perché, il motivo, cioè il perché l'abbia fatto, perché è voluta scappare di casa così tanto, non si sa, non lo ha mai rivelato. Probabilmente, ma questo è un mio pensiero, si era semplicemente stufata della sua vita. Io ho pensato questo, non c'è un altro motivo. In una dichiarazione rilasciata dai suoi avvocati, Sherry ha detto di vergognarsi profondamente per quello che aveva fatto e che le dispiace per il dolore che ha causato alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le brave persone che hanno sofferto inutilmente. E ha anche aggiunto: lavorerò per il resto della mia vita per fare ammenda per quello che ho fatto. Dopo tutto ciò, Keith ha chiesto il divorzio e le ha chiesto la custodia dei due bambini, scrivendo nei documenti del tribunale che è rimasto profondamente traumatizzato dalla scoperta della bufala del rapimento. Il 19 settembre del 2022 c'è stata la sentenza. Sherry Papini è stata condannata a 18 mesi di carcere e dovrà anche rimborsare $309,000 a alcuni enti, tra cui il California Victim Compensation Board, che sarebbe un ente che praticamente si preoccupa di ridurre l'impatto dei crimini sulle vittime che li hanno subiti, quindi si preoccupa per esempio di rimborsare le vittime delle spese legali, di dargli supporto in qualsiasi modo, insomma tutte cose che avevano fatto per Sherry in quanto vittima di un rapimento è che lei chiaramente non meritava, essendosi inventata tutto, cioè aveva anche cercato di beneficiare economicamente da questa sua bugia, il che infatti l'aveva resa una truffa. Quindi il rimborso va appunto a loro, ma anche all'ufficio dello sceriffo e all'FBI per tutti i soldi che aveva fatto spendere inutilmente per cercarla, togliendo fondi e risorse per trovare quelle persone che erano scomparse davvero in quel periodo e in quella zona. Mentre invece, se ve lo state chiedendo, James Reyes non è stato accusato di nulla. Ad oggi è libero e vive la sua vita tranquillamente.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.